DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno a tutti voi, buona domenica da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza, da Gianmarco Ferronato in regia. Oggi, come dire, il nostro titolo è quello del divario tecnologico. Perché ci interessa? Ci interessa perché in realtà il divario tecnologico segna in tutti i modi l'attualità, la nostra presenza, le nostre capacità individuali ma anche collettive. Basta pensare a quanto accaduto appunto nell'ultima settimana in Medio Oriente, Israele, la vicenda per tanti versi incredibile dei cercapersone, ma anche i fatti di Ucraina. Naturalmente in questo caso stiamo parlando di tecnologia bellica, spesso purtroppo si incrocia anche con quella dell'uso civile. Bene, questa sarà una settimana in cui parleremo tanto di Ucraina, vi racconteremo in diretta anche quanto accade nella città più orientale del paese, Kharkiv, ma questo lo lasciamo, diciamo, da domani mattina. Adesso rientriamo in un ambito più strettamente europeo, parleremo tra un momento di divario tecnologico. Prima vorrei però ripartire dalla Commissione europea, che comunque è un po' il punto fermo, dunque la selezione, i dati, le indicazioni, è sicuramente una tappa importante prima di quei passaggi, poi delle interviste, del voto collettivo, quindi non è finita, ma un passo grosso è stato fatto.
Una Commissione europea a forte trazione centrodestra, con ben 14 commissari del PPE, una prevalenza maschile riequilibrata nell'assegnazione delle vicepresidenze esecutive, 4 donne e 2 uomini, un livellamento verso il basso del peso specifico dei commissari rispetto al team precedente e una protagonista assoluta al suo secondo mandato, Ursula von der Leyen. Epurati gli oppositori interni, da ultimo il francese Breton, diventa il centro nevralgico del potere dell'esecutivo comunitario. Tra i pochi pesi massimi, la spagnola Ribera, vicepresidente con delega alla transizione alla concorrenza, l'estone Callas, già designata alto rappresentante, i sempiterni Dombrovskis, elettone con delega all'economia, e Sefcovic, slovacco con portafoglio commercio. Il francese Séjourné, paracadutato 24 ore prima, diventa vicepresidente esecutivo per la strategia industriale, l'austriaco Brunnerval all'immigrazione, la portoghese Albuquerque ai servizi finanziari. L'italiano Fitto tiene una vicepresidenza esecutiva alla coesione e alle riforme, portafoglio attualmente nelle mani dell'anonima commissaria portoghese Ferreira. Il grado superiore e la supervisione del PNRR in tandem con Dombrovskis dovrebbero garantirgli qualche gallone in più, ma per l'Italia appare un declassamento rispetto all'attuale portafoglio economico. Tutti, Fitto compreso, dovranno affrontare le audizioni europarlamentari che potrebbero far cadere qualche testa o provocare cambi di delega. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La coesione, dunque, un portafoglio importante, delicato, ma che non viene troppo considerato, perché in realtà sembra essere apprezzato soprattutto da chi crede fortissimamente nell'Unione Europea, nella sua capacità dunque di modellare e amalgamare quelle che sono le evidenti differenze strutturali del nostro continente. Ma tant'è, il commissario avrà dunque un lavoro importante anche in quello che di cui parliamo adesso, che è il divario tecnologico della società, altrimenti detto il digital divide, che è uno dei fattori essenziali di qualsiasi società contemporanea. Partiamo da un numero. Un sondaggio dell'UE pubblicato a inizio luglio mostra che quasi tre quarti degli europei ritiene che la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati di tutti i giorni stia rendendo migliore la nostra vita, ma secondo lo stesso sondaggio il 23% non è affatto d'accordo. Sono persone che sono appunto segnate dal digital divide. Questa signora dice sostanzialmente: io preferisco pagare cash, preferisco pagare con i contanti, faccio parte della vecchia generazione, e quest'altro signore, invece sono voci che arrivano dalla Bulgaria in questo caso, è decisamente più comodo per me andare direttamente allo sportello. Insomma, quello che continuiamo a fare, ma obiettivamente facciamo sempre di meno. Ecco, anche questo è il digital divide, cioè una cosa che è possibile, ma se non sei in grado di gestirla, la possibilità di fatto evapora, svanisce. Cominciamo il nostro percorso. Ci sono tanti modi in cui questo digital divide può apparire, può manifestarsi. Sentiamo su questo Roland Sturz, che è capo del Bild Think Tank, intervistato dai colleghi di AMS in Germania.
Non tutti hanno uno smartphone o una connessione a internet, per esempio. Quindi c'è un divario digitale in termini di attrezzature. Un'altra area in cui può esserci un divario digitale è quella delle competenze digitali, ossia le capacità, le conoscenze e le attitudini necessarie per utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo riflessivo e indipendente, e per usarle per svolgere compiti, risolvere problemi, organizzare informazioni o collaborare con altri. E in Europa ci sono differenze tra le popolazioni dei diversi paesi in media, ma anche all'interno dei diversi paesi stessi, per esempio in Germania.
Differenze che credo ciascuno di noi possa cogliere tutto sommato facilmente, insomma, l'accesso, la comprensione dei dati in alcuni casi, ma è un'altra faccenda, e quindi la possibilità di utilizzare al meglio questi strumenti. A volte, e quindi il problema cresce, è che tutti questi fattori spesso coincidono, il che può spiegare perché ci sono meno persone con questo tipo di competenze digitali, per esempio nelle aree rurali. Allora, sentiamo su questa Michela Nabar, direttrice di World Vision Romania.
È tutta una questione di istruzione e poi di alfabetizzazione digitale. Non dimentichiamo che prima di tutto nella Romania rurale, se guardiamo agli indicatori educativi e al livello di alfabetizzazione, in generale vediamo un divario molto significativo rispetto alla città. E naturalmente questo divario si osserva anche nel campo della cultura digitale.
Insomma, già un secolo fa una distinzione netta nella società era fatta tra chi appunto padroneggiava naturalmente le forme culturali, la scrittura, la lettura, l'accesso alle possibilità che gli stati comunque già loro offrivano. Oggi a maggior ragione. È interessante infatti notare che l'adozione della tecnologia digitale segue uno schema simile a quello dell'introduzione di altre tecnologie. Insomma, per andare al Novecento, i telefoni fissi, la televisione. Una volta che gli innovatori, cioè le persone tendenzialmente più creative, poi più ricche e istruite, hanno adottato una nuova tecnologia, questa passa ai segmenti più bassi, più giovani della società, alle persone con un livello di istruzione relativamente più elevato. Ecco, questi sono dei processi. Tutto questo però si arriva appunto ad un gruppo, definiamolo di ritardatari, di persone che sono sempre i più vecchi, i meno istruiti, i più conservatori. Tutto questo, scusate il doppio inciso, a maggior ragione quando la tecnologia diventa più complessa. Allora sentiamo su questo punto Moika Strutz, che è capo del settore dell'inclusione digitale, quindi un ufficio ministeriale della Repubblica di Slovenia, intervistata dai nostri colleghi di Lubiana.
Mi sembra che ogni nuovo progresso tecnologico aumenti il divario. Sarebbe più pratico dire che il divario più grande è nelle competenze e nella padronanza, perché ci sono esempi concreti nella vita di tutti i giorni. Qualcuno può trarre vantaggio a spese di qualcun altro, qualcuno può cadere nella dipendenza, eccetera.
È anche interessante questa citazione della dipendenza, che è un altro aspetto dell'uso della tecnologia. Sicuramente in questa forse primi tre decenni, insomma, della diffusione delle nuove tecnologie, magari anche della sbornia digitale, questa problematica credo che sia più o meno chiara a tutto. Ma a tutti. E questo aspetto però è interessante, perché questo tutto sommato sta accadendo in tutta l'Unione Europea. Allora, i 27 hanno delle differenze, che sono quelle regionali, quelle climatiche, eccetera eccetera, ma ci sono anche delle differenze esterne, e dunque c'è più vicinanza, che ne so, tra un docente universitario di Barcellona, di uno di Amsterdam, piuttosto che uno di Roma, di quanto non possa essere in questi tre paesi citati, con professioni molto diverse, competenze, educazione e dunque literacy digitale, quindi competenze digitali diverse. Accade in tutta l'Unione Europea. Su questo punto sentiamo, sempre dalla Germania, Roland Sturz, capo appunto del think tank di Bild, intervistato da Sina Wölgram.
I gruppi di popolazione esclusi dalla tecnologia digitale nel nostro paese ottengono risultati particolarmente scarsi. In altre parole, la differenza tra giovani e anziani, tra persone con redditi alti e bassi, ma anche tra i sessi, è relativamente ampia. In Finlandia, ad esempio, è molto più piccola, e questo naturalmente comporta il rischio che alcune fasce della popolazione rimangano sempre più indietro quando si tratta di vita digitale.
E questo era Roland Sturz, capo del Bild Think Tank, intervistato da Sina Wölgram, collega di AMS, che è una delle reti radiofoniche che appunto compongono la rete di Euronet Plus. Ricordo, dovevo farlo prima, me ne scuso, questa raccolta di interviste è stata curata dalla nostra coordinatrice di Euronet Plus a Bruxelles, Hermine Doncel, e lei dunque che ha, come dire, attivato la rete per raccontare questa realtà, questa complessità del digital divide. Ma siccome abbiamo ancora parecchio da condividere, io direi di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ci sentiamo per la seconda parte.
Europa, Europa.
Abbiamo citato in apertura di questa puntata, anche in riferimento alla delega e quindi al fatto che il rappresentante italiano del governo italiano abbia acquisito la responsabilità alla coesione, di quanto coesione sia esattamente questo, cioè quella di diciamo di ridurre, smorzare, abbattere possibilmente le distanze ovvie, evidenti a tutti, che possono esserci all'interno di un sistema 27, per esempio nelle competenze digitali. Tanto per essere chiari, le grandi città del nord della Germania, l'Olanda, rispetto alla campagna della Bulgaria e quindi del sud del continente, in un ambito essenzialmente agricolo. Questo è il compito, è uno dei compiti della tradizionale di quella che è la Commissione Europea, e che dunque ha in questo caso il commissario italiano indicato. Ma prendiamo uno spunto specifico. Allora, visto che abbiamo citato la Bulgaria, Christo Panciugov è docente di scienze politiche alla Nuova Università Bulgara di Sofia, intervistato dai colleghi di Radio Bulgaria.
Le persone in ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico sostengono il populismo, e questo non è positivo per loro, perché questi partiti populisti non mantengono le loro promesse. Ciò significa che le persone che votano per questo tipo di populismo rimangono isolate e ingannate nelle loro aspettative.
C'è poi una riflessione che viene sollevata, che riguarda il modo in cui appunto le persone meno istruite reagiscono. Avete sentito Christo Panciugov, dunque, dell'Università di Sofia, affermare che proprio in questo esiste un divario direttamente correlato tra quello che è l'accesso agli strumenti digitali, la cultura in senso lato, e la semplificazione ed il populismo. Ora, visto che anche questo è un aspetto essenziale del nostro presente, adesso in questa seconda parte cerchiamo di ragionare su come si può colmare il divario digitale, perché da una parte è evidente che per farlo è necessario investire in infrastrutture, in istruzione, nei programmi sociali, per garantire a tutti i cittadini quello che è un accesso almeno paritario alle risorse digitali, che sia ben chiaro, è ben più facile dirlo che farlo. e per questo anche l'UE ha lanciato l'iniziativa del decennio digitale, che si concentra sul miglioramento delle competenze diffuse, delle infrastrutture e della digitalizzazione. Obiettivi, come sempre, ambiziosi quelli dell'Unione. Entro il 2030 si vorrebbe che l'80% della popolazione con competenze digitali, cioè, l'avesse in pieno, che tutte le famiglie avessero una connessione internet di alta qualità, che il 75% delle imprese che utilizzano il cloud, l'intelligenza artificiale, big data, ne fossero appunto pienamente attrezzati, e in questo contesto ancora una volta le differenze sono notevoli. Allora, alcuni paesi, in realtà, per esempio la Polonia, potrebbero avere già raggiunto uno stadio piuttosto soddisfacente. Scusate, sentiamo in questo Michał Kaunowicz, che è presidente dell'associazione Polonia Digitale, intervistata naturalmente dai colleghi di Polskie Radio.
Per colmare il divario digitale è necessario investire in infrastrutture, istruzione e programmi sociali per garantire a tutti i cittadini un accesso paritario alle risorse digitali. Per questo motivo l'Unione Europea ha lanciato l'iniziativa Decennio Digitale, che si concentra sul miglioramento delle competenze e delle infrastrutture digitali e della digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici. L'iniziativa fissa obiettivi ambiziosi per l'Europa entro il 2030, tra cui far sì che l'80% della popolazione sviluppi competenze digitali, tutte le famiglie abbiano una connessione internet gigabyte e il 75% delle imprese utilizzino il cloud, l'intelligenza artificiale e i big data. Alcuni paesi, come la Polonia, potrebbero aver già raggiunto uno stadio piuttosto soddisfacente.
Questo la Polonia, ma nello stesso tempo, di fatto nelle stesse ore, una relazione della Commissione sullo stato di avanzamento del decennio digitale pubblicata a luglio mostra che l'UE non raggiungerà quegli obiettivi esattamente. Quindi siamo dietro, e in tutto questo l'UE si trova ad affrontare anche una carenza di specialisti delle telecomunicazioni, dell'IT, nonostante gli obiettivi ambiziosi di formare più persone. Allora, continuiamo. Sforzi infrastrutturali, da una parte, avanzano. Portare la tecnologia digitale alle persone non è sufficiente a coglierne in pieno i benefici. Sentiamo Alin Lukuleasa, un agricoltore della contea di Vaslui, intervistata da Ten Ranku, e qui siamo dunque con i colleghi di Radio Romania.
Lavoro in un villaggio della Moldavia, nella contea di Vaslui, e ho notato che abbiamo accesso all'informazione online, abbiamo infrastrutture, abbiamo anche i pochi giovani che sono ancora nei villaggi. Hanno tutte queste strutture, ma non le sfruttano, non sfruttano le informazioni come dovrebbero. Tutte queste strutture vengono sprecate per informazioni inutili.
Le prossime generazioni europee potrebbero essere in grado di maneggiare un tablet ancora prima di imparare a parlare, ma stiamo anche diventando gradualmente consapevoli degli effetti negativi di una digitalizzazione estrema, della necessità di educare dunque le persone al riguardo. L'introduzione di questa tecnologia porta a tutta una serie di sfide. Se prima o poi l'accesso fisico sarà abbastanza garantito e probabile in tutta l'Unione, possiamo realizzare allora una società digitale responsabile, sostenibile? Siamo in grado di comprenderne appieno la portata e la velocità del potere di trasformazione della digitalizzazione? Andiamo in Ungheria, in particolare dal Dean, quindi del capo della facoltà di pedagogia dell'Università Cattolica Karoly a Budapest, Sut Zoltán.
La tecnologia dovrebbe essere usata da tutti per rendere la vita più facile e veloce, e le persone dovrebbero essere disposte a usarla per uno scopo nobile, costruttivo. Ma al momento non è così, sono le grandi aziende di social media che costringono gli utenti a usare questi strumenti, catturando la loro attenzione, dando loro oggetti colorati e coinvolgenti, e lo Stato si limita ad inseguire.
Di Di certo è che questa trasformazione è ancora più potente delle precedenti rivoluzioni tecnologiche, ha il potenziale, e lo misuriamo direi ogni giorno, di minare le nostre democrazie, la nostra coesione sociale, i nostri valori. Oltre all'ascesa del populismo attraverso i social media, ci sono anche i rischi consistenti di manipolazione e di interferenza. Nell'ambito della cosiddetta strategia di guerra ibrida del Cremlino contro l'UE, alcuni studi hanno dimostrato che Mosca sta inondando Facebook e altre piattaforme di propaganda e di fake news che seminano divisione e risentimento nella nostra società. Quale dunque il prossimo passo? Probabilmente l'intelligenza artificiale, perché ci piaccia o no, questa tecnologia sta entrando, barra, è già entrata nelle nostre vite. Il potenziale uso improprio contro le fasce più vulnerabili della società è forse ancora più allarmante. Allora sentiamo il presidente della Global AI Ethic Institute, intervistato, è un gruppo che ha sede a Zagabria in Croazia, e il suo capo si chiama Arko Momcilovic.
Penso che ci sia ancora una possibilità per quei paesi che reagiscono abbastanza rapidamente e iniziano a lavorare su questo aspetto, creando una sorta di ecosistema in cui le conoscenze vengono condivise e alcuni prodotti vengono sviluppati più velocemente. Questa finestra di opportunità non rimarrà aperta per sempre, perché le carte vengono distribuite, rimescolate e distribuite di nuovo, e sarebbe bene reagire rapidamente. E l'ho ripetuto nelle mie varie apparizioni sui media: è bene fare rete con l'intera comunità, vedere chi fa cosa e fissare obiettivi comuni su cui tutti possano lavorare.
Eccoci qua, speriamo di avere condiviso con il lavoro soprattutto di Armin Donsel della rete Euronet Plus una riflessione sul potenziale, sulle necessità di adattamento e anche su alcune riflessioni, dunque non necessariamente preoccupanti in senso lato, ma che naturalmente richiedono una grande attenzione. Per adesso è tutto. Alessandro Schirano, come sempre, in assistenza, Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono. Adesso GR24, la prossima settimana.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.